Buongiorno a tutti, riprendiamo il discorso che avevamo introdotto la volta scorsa riguardo alle diverse traiettorie del welfare state europeo e all'individuazione di cinque fasi distinte. Abbiamo parlato dell'instaurazione, del consolidamento, dell'espansione e arriviamo alla quarta fase, che è quella della crisi. Già a partire dalla metà degli anni 70, il welfare state entra in crisi dovuta alla crescente inadeguatezza delle vecchie soluzioni di fronte ai nuovi problemi. Infatti vi sono stati un insieme di importanti cambiamenti che hanno, per così dire, minato le basi degli assetti che si erano edificati negli anni 50 e 60 del capitalismo occidentale, trasformandoli in realtà in degli strumenti organizzativi sempre più inadeguati sul piano funzionale. E quindi nel corso degli anni 70 vennero a mancare una serie di premesse di tipo socio-economico e politico-istituzionale che minarono appunto le basi sulle quali si era edificato il welfare state. Innanzitutto, i modelli del welfare state precedenti davano per scontato un'economia in rapida crescita, capace quindi di produrre degli elevati dividendi di fonte fiscale da redistribuire sotto forma di protezione sociale e di finanziare ambiziosi programmi di spesa contratti con gli assicurati che erano i cittadini. A partire dalla metà degli anni 70, le economie occidentali registrano dei cali drammatici dei tassi di crescita e compaiono così problemi di deficit e di debito pubblico. Abbiamo parlato della fase dei cosiddetti anni d'oro del welfare state tra il 1945 e il 1975. Questi anni d'oro del welfare state vedevano il fatto che esso si basava, diciamo, su delle economie e delle società prevalentemente di tipo industriale ed erano imperniate sul paradigma fordista, che voleva dire produzione e consumo di massa, forza lavoro occupata nelle grandi fabbriche, prevalentemente soprattutto maschile. Negli anni 70 gran parte delle economie occidentali hanno, diciamo, oltrepassato, varcato i confini della società post-industriale, che si basa su servizi e su nuovi modi di produzione. Si parla infatti con la società post-industriale di decentramento produttivo, di consumi differenziati, di flessibilità dei rapporti di lavoro e quindi la transizione al post-fordismo si accelera nel corso degli anni 80 e 90 anche a seguito della crisi economica che si era appunto originata nel decennio precedente. La terza premessa che viene meno, che viene a mancare, è la stabilità della famiglia, nonché la tradizionale divisione del lavoro tra i due generi. Gli anni 70 infatti hanno rappresentato un decennio di svolta, di cambiamento, a seguito dei tassi crescenti di partecipazione femminile al mercato del lavoro e alla generale ridefinizione dei rapporti di genere e dei diritti delle donne. Quindi tutto questo ha avuto delle ripercussioni sulla stabilità dei matrimoni e delle famiglie. E ancora, fino agli anni 70, le strutture demografiche erano relativamente equilibrate nella composizione interna, sia in relazione ai rapporti tra le varie fasce d'età, sia rispetto al saldo migratorio. A partire dalla metà degli anni 70 si osserva il declino della fertilità, che era già iniziato pochi anni prima e che ora era diventato, diciamo, una tendenza strutturale e di lungo periodo. Quindi abbassamento della fertilità da un lato, e dall'altro si osserva l'invecchiamento invece della popolazione, che era connesso alle mutate condizioni di benessere che si erano raggiunti, e quindi alla crescita della speranza media di vita, che ha proprio alterato gli equilibri demografici. Si aggiungono poi le tensioni che sono state prodotte soprattutto nell'ultimo decennio, legate all'afflusso degli immigrati da paesi meno sviluppati. Questo è un fenomeno che inizia già nella metà degli anni 70, ma si rende visibile a partire dagli anni 80. La quinta premessa era di ordine socioculturale. Negli anni 70 si era avviata quella che è stata definita la rivoluzione delle aspettative crescenti nei confronti delle previdenze pubbliche. Queste aspettative persistono anche nel corso degli anni 70 e 80, nonostante siamo in una fase di crisi economica, e quindi questo comporta un effetto di moltiplicazione sia sulle dinamiche di spesa che sulle configurazioni istituzionali. La sesta premessa che viene a essere messa in crisi è legata alla solidità e alla centralità dello Stato-nazione su cui poggiava il welfare state del trentennio prima menzionato, no? Nell'area europea in particolare vediamo che si sono instaurate delle dinamiche di interdipendenza economica e di integrazione politica sovranazionale che hanno eroso proprio la centralità dello Stato-nazione. Il welfare state entra in crisi nella seconda metà degli anni 70 e continua per tutti gli anni 80. Nel corso del decennio successivo inizia una nuova fase di cambiamento e di riforma, e siamo infatti alla quinta fase di riforma. In che cosa consiste questa riforma? Ci troviamo di fronte a una fase di riadattamento istituzionale, ovvero si passa da uno sviluppo economico piuttosto accelerato e sostenuto a uno sviluppo lento, e a uno sviluppo lento o nullo, unitamente a squilibri demografici che, come abbiamo visto, produce dei problemi riguardo alla spesa sociale. E quindi questo fenomeno comporta il fatto che vengano incentivate delle politiche di controllo dei costi che interessano in prevalenza il settore pensionistico e sanitario. Quindi ci si trova ad affrontare un processo di riadattamento istituzionale a un processo di ricalibratura del welfare state. Dunque, vediamo ora le diverse tipologie del welfare state. Allora, partiamo dal presupposto che i welfare state hanno storicamente registrato e ancora oggi registrano grandi differenze per quanto riguarda il numero e la generosità delle prestazioni. Per quel che riguarda le condizioni di accesso, riguarda, per quel che riguarda le caratteristiche e l'ampiezza dei destinatari a cui si rivolgono queste prestazioni, le modalità di finanziamento e di amministrazione. Allora, vediamo ora quali sono i modelli prevalenti. Possiamo schematizzare dicendo che esistono due modelli. Nella prima metà del XX secolo si differenziano due modelli. Da un lato ci sono i modelli universalistici o beveriggiani e dall'altro i modelli occupazionali o bismarckiani. Qual era il principale criterio di differenziazione tra questi due modelli? Il principale criterio di differenziazione è il formato di copertura. Cosa intendiamo con formato di copertura? Le regole di accesso e di affiliazione ai principali schemi di protezione sociale, in particolare quelli pensionistici e quelli sanitari. Allora, nel modello universalistico, che viene adottato soprattutto nei paesi anglo-scandinavi, gli schemi di protezione sociale coprono tutti i cittadini, a prescindere dalla loro posizione lavorativa. Nel modello occupazionale, che invece è adottato nella maggioranza dei paesi europeo-continentali, gli schemi di protezione sociale sono rivolti ai lavoratori. Allora, come dicevo prima, scegliere il formato di copertura è stato storicamente molto importante perché ha definito i confini interni del welfare state, ha definito quali erano gli ambiti di condivisione dei rischi sociali e quindi il raggio della solidarietà e della redistribuzione. Dunque, i modelli universalistici hanno creato, diciamo, un unico grande bacino di solidarietà e di redistribuzione che corrisponde all'intera comunità politica. I modelli invece occupazionali hanno assecondato le divisioni tradizionali dei tre settori produttivi, per esempio industria e agricoltura, lavoro dipendente, lavoro autonomo, e hanno assecondato anche le gerarchie occupazionali, per esempio operai e impiegati. In questo modo viene a crearsi una frammentazione della comunità politica in tante diverse collettività redistributive. Prima di tutto, allora, si doveva decidere chi doveva essere incluso nei nuovi schemi pubblici di protezione. Poi bisognava decidere quanto e come proteggere. Quindi questo ha sollecitato i vari gruppi sociali che rappresentavano il chi, cioè a chi appunto erano rivolte queste scelte, a definire i propri interessi e a posizionarsi gli uni nei confronti degli altri di fronte a questi nuovi scenari di redistribuzione. Ora vediamo quali sono quelli che Esping Andersen ha definito i regimi di welfare. Secondo Esping Andersen, durante il periodo espansivo si sono consolidati tre regimi di welfare: il regime liberale, il regime conservatore corporativo e il regime socialdemocratico. Con questa espressione regime di welfare, Esping Andersen fa riferimento non solo al contenuto delle politiche sociali dello Stato, ma all'intero sistema di interrelazioni tra le politiche sociali, il mercato del lavoro e la famiglia. Allora, passiamo ad analizzare ognuno di questi tre regimi menzionati. Il regime liberale. Nel regime liberale predominano misure di assistenza basate su quella che viene chiamata prova dei mezzi. Cosa vuol dire prova dei mezzi? Si tratta di forme di valutazione da parte della autorità pubblica della situazione economica di chi fa richiesta di una prestazione di assistenza o di accesso agevolato a un servizio. Ci troviamo di fronte a schemi di assicurazione sociale circoscritti e con formule di prestazioni poco generose. I destinatari sono i bisognosi, i poveri, i lavoratori a basso reddito. È un modello di un regime di welfare che incoraggia il ricorso al mercato, e di questo tipo di regime di welfare sono casi emblematici gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia e il Regno Unito. Poi abbiamo il regime conservatore corporativo. Allora, osserviamo che predominano gli schemi assicurativi pubblici collegati alla posizione occupazionale. E quindi le formule di calcolo sono collegate ai contributi e alle retribuzioni. I destinatari principali sono i lavoratori adulti, maschi, capofamiglia. Viene posta grande enfasi sulla sussidiarietà degli interventi pubblici. Cosa vuol dire il principio di sussidiarietà? Lo Stato interviene solo nella misura in cui i bisogni non trovano delle risposte a livello individuale, familiare o di associazioni intermedie. Quindi questo significa principio di sussidiarietà, lasciare autonomia alle forme intermedie per trovare risposta ai bisogni, quindi a livello individuale, familiare o associativo. Allora, su questo modello si sono regolate la Germania, l'Austria, la Francia, i Paesi Bassi e il Giappone. E abbiamo poi il regime socialdemocratico. Il regime socialdemocratico vede la predominanza di schemi universalistici di sicurezza sociale, dove troviamo alti standard di prestazione. Le formule di computo sono generose, ma prevalentemente a somma fissa, quindi che derivano da un finanziamento fiscale. I destinatari sono tutti cittadini, e in questo caso il welfare state mira a marginalizzare l'importanza del mercato come fonte di risposta ai bisogni e ai rischi sociali. I casi emblematici che rappresentano questo tipo di regime sono la Svezia, la Danimarca e la Norvegia. Poi esiste, una quarta Europa sociale, che è il welfare dell'Europa meridionale. L'analisi dei paesi dell'Europa meridionale, Spagna, Portogallo, Grecia e Italia, ha consentito di identificare una famiglia o un regime distinto riferito a questa area. Ora, vediamo ora quali sono le caratteristiche di questa quarta Europa sociale. Durante la fase di espansione, questi paesi hanno edificato dei sistemi di protezione sociale in larga misura diversi rispetto a quelli degli altri paesi conservatori corporativi. La prima diversità riguarda gli schemi di trasferimento del reddito, soprattutto pensioni, indennità di disoccupazione, sussidi di povertà. Che cosa è accaduto? Che infatti questi paesi hanno introdotto delle formule di prestazioni molto generose per le categorie centrali del mercato del lavoro, come i dipendenti pubblici e i lavoratori dipendenti delle grandi imprese. Per le categorie invece più periferiche e debole, tipo i lavoratori precari, gli stagionali, i lavoratori autonomi, i dipendenti delle piccole imprese e così via, le formule invece sono rimaste più modeste. Cioè, in altre parole, nell'Europa meridionale il periodo della grande espansione ha creato un sistema di protezione polarizzato, ovvero da un lato si osservavano picchi di alta generosità per alcune categorie e invece dall'altro vi erano vere e proprie lacune di protezione per le altre categorie. Questa conformazione di welfare state ha interagito con mercati del lavoro e relazioni familiari particolari rispetto al resto dell'Europa continentale. In particolare, il modello di famiglia è caratterizzato da relazioni solidaristiche molto strette tra i componenti e funziona come un ammortizzatore sociale e una sorta di camera di compensazione riguardo ai rischi e ai bisogni. Infatti si parla in questo caso di modello della solidarietà familiare e parentale. Un altro tratto che distingue questi quattro paesi europei tra gli anni 70 e 80 è quello che tutti e quattro questi paesi hanno istituito dei servizi sanitari nazionali a vocazione universale, cioè a vocazione universale, quindi basati su diritti di cittadinanza. Grazie al processo di integrazione europea, fra questi quattro regimi ha cominciato a manifestarsi un processo di ibridazione reciproca. Il dibattito comparato più recente ha cominciato ad abbandonare questo concetto di regime, tornando da un lato a quello originario di welfare state oppure a concezioni di welfare mix, ove accanto al mercato del lavoro e alla famiglia entra il terzo settore, che occupa una posizione di primo piano.